L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Con il segretario regionale della Fisac della CGL, Daniele Curiconi, ripartiamo con l'Angolo Rosso. Ben trovato, Daniele.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere nei nostri studi. E partiamo da dati veramente allarmanti. Prima anticipavo della mattanza degli sportelli bancari, naturalmente la questione riguarda il nostro paese, però parliamo di quello che succede in Toscana. Diamo qualche cifra, si parla di 500 sportelli bancari chiusi in 10 anni, altri 100 entro il 2019.
Sì, in realtà sono quasi 600, perché siamo passati in 10 anni da oltre 2500 sportelli a 1940 circa. E quando noi parliamo delle ricadute delle riorganizzazioni bancarie per effetto della crisi che ha attraversato il comparto, per effetto della nuova tecnologia, della digitalizzazione, della minore affluenza nelle filiali da parte dei cittadini anche normali, sottovalutiamo alcuni aspetti. Che questa politica, che non ha operato distinzioni tra banche, penso per esempio al Monte dei Paschi, che ha dovuto sottostare per il salvataggio pubblico a precise disposizioni di riduzione di attività di personale e di sportelli da parte delle autorità finanziarie europee e politiche europee, ha Intesa, che ha chiuso una semestrale con 2,17 miliardi di utile questo 2018, la politica, sia pure con dimensione diversa, è stata quella di ridurre la presenza sul territorio, sulla base di ragionamenti puramente economici che si comprende dal punto di vista strettamente finanziario. Non si comprende se la banca, come previsto dalla Costituzione peraltro, ha anche una funzione sociale di tutela dei risparmi delle persone, perché noi abbiamo visto che nella nostra regione più di 15 comuni non hanno più né uno sportello bancario né un bancomat. Si tratta di
questa cosa grave, perché immagino si tratti di comuni da una parte abitati da persone, come dire, non giovani, che non fanno l'home banking, diciamo,
naturalmente
così, no?
Poco inclini al digitale, e soprattutto si tratta di realtà nelle quali molto spesso è stato chiuso l'ufficio postale, il trasporto pubblico locale è stato ridotto al minimo, magari con una corsa la mattina e uno la sera, dove il punto per avvicinarsi a servizi essenziali dista magari 20 o 25 chilometri, che per una realtà montana dove d'inverno c'è la neve non è propriamente una cosa semplice. Secondo noi si determinano periferie sociali e marginalità che andrebbero affrontate. A noi paiono questioni, come dire, molto concrete, che riguardano la condizione di vita materiale delle persone, altrimenti, e credo che sia uno dei temi che affronteremo dopo, si finisce per ragionare con tonnellate di polvere negli occhi di migranti, di politica di annunci roboanti, di cose che non faremo mai. Dall'abolizione della Fornero in giù, poi magari ne parliamo, e non ci si rende conto che questa situazione produce un sentimento di, come dire, rivolta e di rancore sordo, direi feroce in qualche caso, da parte di intere comunità.
Non c'è dubbio, anche perché poi facciamo i grandi convegni per chiederci come mai c'è l'abbandono di questi paesi. C'è la risposta, purtroppo è davanti ai nostri occhi. Noi questa mattina abbiamo iniziato la nostra trasmissione parlando della possibile abolizione degli investimenti straordinari sulle periferie in centro città italiane. Il sindaco di Scandicci ha annunciato ai nostri microfoni che, nel caso la Camera approvi quanto già passato al Senato, lui si incatenerà ad libitum davanti ad una scuola, davanti ad un edificio pubblico della città di Scandicci. I sindaci sono sul piede di guerra da questo punto di vista. Ma ripartiamo di nuovo dai bancari, perché un altro dato allarmante è che sono passati da 31.500 nel 2008 ai 22.000 nel 2018, cioè un rischio di perdita fortissima di quella funzione sociale di cui prima parlavi. Che fare?
Ma noi pensiamo che intanto vada rovesciato questo paradigma che viene proposto, secondo cui in Italia ci sono troppe filiali bancarie e troppi lavoratori. I dati dell'Unione Europea certificano che Spagna, Francia, Germania, a meno che non vogliamo fare il paragone appunto con l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, paesi sostanzialmente disabitati con i cittadini concentrati in pochi capoluoghi, hanno più dipendenti nel rapporto numero di sportelli bancari per imprese o per abitanti, stanno peggio di noi. E quindi siamo a dire questo processo di smantellamento che produce anche i problemi che abbiamo ricordato prima va ridimensionato, bisogna tener conto anche di altri aspetti. Noi ci accingiamo a un rinnovo del contratto nazionale, uno dei temi che porremo, ma a noi pare che questo sia un tema di politica più generale, perché queste banche, non solo il Monte dei Paschi, hanno preso per politiche di salvataggio, di intervento, di riorganizzazione, certo, miliardi di euro di denaro pubblico. Allora noi pensiamo che questo sia un tema di primaria importanza politica, però vorremmo che alcuni sindaci si sono attivati, hanno risposto, questa nostra denuncia ha avuto rilievo sui media nazionali, ripeto, ci siamo semplicemente limitati a fotografare una situazione e a proporre, diciamo, un'alleanza vasta per contrastare una deriva che altrimenti provocherà nuovi problemi, perché ci sono piani già annunciati e quindi questi numeri che noi abbiamo ricordato diventeranno ancora più ampi. Quindi non c'è tanto il destino, la sorte, che pure noi istituzionalmente siamo chiamati a difendere, diciamo, in una logica di riduzione del danno del numero di dipendenti. C'è un problema più generale di che tipo di paese vogliamo costruire. Ma perché infatti, l'idea di un paese tutto digitale e tutto startup l'abbiamo già affrontato. Peraltro è uno strano paese in cui si alza il tetto per l'uso dei contanti e nello stesso tempo però si sbaragliano i bancomat delle nostre periferie.
Sì, infatti questa è una notazione abbastanza oggettiva rispetto comunque al fatto che queste vicende sono cartina di tornasole di una serie di visioni politiche prima ancora che di scelte, e con la scusa appunto della digitalizzazione, del prima eravate troppi, i tempi sono cambiati, eccetera eccetera, si procede a fare accadere altro e a fare altro anche nel rapporto con il cittadino. Questa è la grande preoccupazione che riguarda una dicotomia che sembra veramente diventata quasi insanabile tra l'economia reale, produttiva e quella finanziaria alla fine.
Sì, sì, c'è questo tema di una finanziarizzazione dell'economia ed è un peso che la finanza ha assunto nel corso di questi anni anche rispetto alle scelte politiche, no? Noi pensiamo, al di là degli slogan, perché sentiamo tante parole d'ordine brillanti, poi come si vede tra le campagne elettorali e la gestione pratica di governo c'è un bello scarto, però pensiamo che un riequilibrio tra questi due mondi ci debba essere, a partire soprattutto da quei servizi. Si potrebbe allargare, come dicevo prima, dalle banche ai servizi locali, al servizio di trasporto pubblico locale o altri servizi appunto che impattano con le cose che le persone devono fare tutti i giorni, soprattutto le più fragili. Io insisto, perché se abbandoni intere generazioni, gli anziani, ma vale anche per i ragazzi che non hanno più il pullman che li porta a scuola, crei marginalità sociale, crei un paese illividito e rancoroso e alimenti guerre tra gli ultimi. Ecco, questa è una cosa che, a mio modesto parere, la sinistra in questo paese non ha colto fino in fondo. Vedremo se sapranno coglierlo, diciamo, gli esponenti di governo che si è insediato da qualche mese.
Prima hai fatto un flash sulla questione della promessa di abolire la Fornero, volevi aggiungere qualcosa su questo?
No, volevo aggiungere che si è passata un'estate intera a parlare di un'emergenza migranti che non c'era, con questo paradosso della nave 18 per la quale le parole d'ordine che proponeva soprattutto il ministro dell'interno e gli altri ministri era nessuno mettere a piedi sul suolo italiano, quando, diciamo, persone che sono a bordo di una nave militare italiana, ma era lo stesso se fossero stati su un aereo dell'Alitalia, tecnicamente, diciamo, sono sul suolo italiano, quindi era una discussione veramente surreale. Abbiamo tenuto in ostaggio 177 persone per quasi 10 giorni e tutto questo è una gigantesca manciata di polvere negli occhi dell'opinione pubblica, perché io non dimentico che i partiti, soprattutto la Lega, che hanno vinto le elezioni, hanno detto: primo atto, abolizione della legge Fornero, reddito di cittadinanza flat tax. Sulla Fornero si sta dicendo in questi giorni da parte dei responsabili economici della Lega che, beh, quota 41 indipendentemente dall'età anagrafica, vedremo, la riforma sarà di legislatura, quota 100 che è il mix tra età anagrafica e anzianità contributiva, che prima della Fornero era 60-40, 59-41, cioè quota 100 la raggiungevi comunque, scatterà solo al compimento del 64esimo anno di età anagrafica. Giorgetti l'altro giorno ha detto potrebbe scattare dal 65esimo anno, certo. Praticamente non ne beneficia nessuno, infatti. E addirittura si produce un peggioramento rispetto all'APE, che consentiva, sia pure a certe condizioni, a 63 anni di poter uscire. Allora qualcuno mi deve spiegare per quale ragione, diciamo, una persona che ha cominciato a lavorare magari a 20 anni, perché non erano tutte laureate, debba andare in pensione con 45, 46 o 47 anni di contributi, insomma. Allora, questi nodi verranno al pettine, e siccome non c'è la forza, probabilmente nemmeno le risorse economiche per affrontare questi temi, si parla d'altro. Noi ci permettiamo sommessamente di tentare, diciamo, di riportare la discussione sui temi concreti.
Daniele Quiricone, voglio farti un'ultima domanda, perché poi hai visto, partiamo dal sistema bancario e veramente allarghiamo sempre il discorso, perché voi state facendo anche in Toscana centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro per il congresso della CGIL, no? Anche su questa vicenda qui accennavi prima sulla questione migranti, qual è il sentimento che riscontrate tra i lavoratori, Daniele?
È un sentimento contrastante, perché si tratta di un tema molto difficile, la percezione amplificata di questo problema fa breccia su tutti, e quindi è un tema su cui si discute. Naturalmente noi cerchiamo di costruire un giudizio che sia equilibrato. Penso personalmente che se si creasse la possibilità di corridoi umanitari, di flussi regolari, si potrebbe, diciamo, rispondere anche a un calo demografico che da qui a 10 anni vedrà quasi 2 milioni di persone in meno in un paese come il nostro, e si potrebbe cercare di avere manodopera qualificata. Non esistono scorciatoie, questa è una riflessione che affrontiamo, perché non dimentico anche qui che il ministro Salvini ha fatto una campagna elettorale al grido di subito dopo il mio insediamento 500.000 clandestini saranno rimpatriati, ne ha rimpatriati 1.200, perché se tu non hai gli accordi di reciprocità sottoscritti dall'Italia solo con 4 paesi, hai voglia di dire che il somalo lo rimpatri? Peccato che non ci sia un paese che se lo riprenda. E quindi dietro questa demagogia e questa propaganda che tende ad alimentare appunto la guerra tra gli ultimi, noi cerchiamo di riportare alcuni elementi di verità. È un tema molto difficile che investe le coscienze di tutta Europa, e che a nostro giudizio però rischia, se non governato, di produrre problemi ancora maggiori, perché un odore di anni 30 noi lo avvertiamo, non voglio esagerare, ma le cose non si ripresentano mai allo stesso modo, ma il rischio di democrazie autoritarie, di modelli democratici, come democratici tra virgolette, tipo, certo, quello ungherese, noi lo avvertiamo. D'altra parte il premier dell'Ungheria, diciamo, molto simpatico, diciamo, al nostro ministro dell'interno, ha recentemente dichiarato che il tempo delle democrazie parlamentari liberali è finito e bisogna lavorare per le democrazie illiberali. Cosa si intende per questo simbolo non lo so, ma provenendo da paesi che rimpiangono ancora gli imperi che furono, c'è di che essere preoccupati se questi sono i nostri alleati come paese.
Anche per i vostri iscritti, naturalmente, il grande tema riguarda la qualità scarsissima delle informazioni, che comunque generano dei sentimenti anche tra tanti lavoratori che si sentono, da una parte, come dire, appartenendo ad una certa parte sindacale, politica, naturalmente solidale, all'altra parte spaventati. Questa è la spaccatura che voi...
Non c'è dubbio, perché quando qualcuno ti dice una cosa che a te pare incredibile e gli domandi, ma anche tra i nostri iscritti, ma questo dove lo hai... visto su Facebook, cioè, ormai i social sono diventati... non ci sono solo le persone che vanno dal medico sapendo già tutto sulla malattia che pensano di avere perché hanno letto su internet. Questa dimensione meriterebbe un approfondimento, ma è un'altra storia, diciamo, tra i mezzi di comunicazione, la percezione dell'opinione pubblica e l'intreccio con la democrazia. Ci si cominciano a fare convegni, a scrivere libri, ma io penso che è un tema di grande interesse.
Daniele Quiriconi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGIL.